viene tradotto un po' impropriamente o comunque in maniera non del tutto adeguata in italiano con il termine genere, no? Genere. Il termine gender è un termine, come vedremo, non univoco, che si presta a una serie di significati che vanno anche chiarificati se si vuole appunto cogliere il senso della problematica che attorno a questo termine ruota. Quindi la prima parte sarà una rassegna delle varie teorie. Qualcuno dice giustamente che forse non si può parlare di una teoria del gender, ma non per il fatto che non sussistano delle espressioni teoretiche attorno a questo tema, ma per il fatto che queste espressioni sono molteplici. E allora non abbiamo, come dire, una definizione univoca di gender, abbiamo una possibilità di definizioni anche differenziate, diverse, che occorre, a mio pare, mettere in chiaro proprio per riuscire a capire quali sono poi i problemi che nascono sul piano antropologico, sul piano etico, quando si affronta questa questione che viene appunto definita come la questione del gender. Ecco, il primo momento sarà quindi di chiarificazione dei termini. Il secondo momento è invece di ordine etico e antropologico. Cercherò di mettere in evidenza i nodi critici che emergono oggi quando si applica la teoria del gender. Uso questo termine e non in termine teorie perché, come vedremo, cercherò di restringere poi l'ambito della riflessione attorno a una certa visione, a una certa concezione del genere. E questa tematica, come già è stato ricordato, ha suscitato all'interno della Chiesa delle reazioni vivaci, una tematica che viene da molto tempo per la verità, ma che ha fatto un po' il suo ingresso nel nostro paese da un anno a questa parte, quando un opuscolo preparato dal Ministero della Pubblica Istruzione che riguardava soprattutto l'educazione sessuale e in particolare la lotta contro l'omofobia, presentava appunto questa teoria del gender, che è stata immediatamente messa sotto processo, potremmo dire, no? Ecco, messa sotto processo da un intervento molto duro, molto rigido, che nel corso dell'ultima seduta, non tanto della Conferenza Episcopale Italiana quanto del comitato promotore della Conferenza Episcopale Italiana, ha fatto il Cardinale Bagnasco, il quale parla addirittura di tentativo di andare oltre la naturalità dell'identità, sottolinea come siamo qui di fronte a una definizione che va verso il transumano, usa questo termine transumano, perché l'essere uomo e l'essere donna non appaiono più come chiaramente definiti, no? La teoria del gender, come vedremo, sembra appunto andare oltre la definizione tradizionale di uomo e donna e quindi comportare appunto una perdita, secondo appunto il cardinale Bagnasco, della identità tradizionale, naturale, che appunto distingueva l'essere uomo dall'essere donna. Ecco, detto questo a titolo di premessa, no? Individuati quindi i due momenti lungo i quali la riflessione verrà sviluppandosi, entro senz'altro nell'analisi del primo momento, che come vi dicevo è un tentativo di chiarificare i termini della questione. Dico subito che il concetto di gender, distinto da sesso, no? Sesso e gender, il titolo un po' di questa serata con l'interrogativo, il concetto di gender o di genere distinto da sesso è stato introdotto negli anni 50 dallo psicologo e sessuologo John Money, un sessuologo e uno psicologo che aveva studiato allora in maniera particolarmente approfondita le posizioni relative, le situazioni relative soprattutto agli ermafroditi. Lo studio era sugli ermafroditi, che sono appunto quei soggetti che hanno organi maschili e femminili insieme, no? Dove appunto è difficile poi fare la distinzione tra gli organi maschili e quelli femminili. Ecco, la definizione che Money dà allora per la prima volta di genere è legata al fatto che egli richiede, e si esprime poi così, no? Ecco, che il sesso sia identificabile esclusivamente o in maniera determinante con il sesso biologico, cioè che il sesso sia il dato biologico, in qualche misura, originario, mentre il genere è un costrutto, potremmo dire così, di carattere socioculturale. Distingue quindi nettamente sesso da genere, mettendo l'accento sul fatto che mentre da una parte siamo di fronte al dato biologico, alla conformazione biologica dell'uomo e della donna, il genere è qualcosa di successivo, è qualcosa che invece viene, per così dire, scelto attraverso un processo che passa attraverso la mediazione sia della cultura sia della società nella quale viviamo. Questa è una prima definizione, potremmo dire, del concetto di gender, che appunto viene dagli anni 50. Ma a partire da questa definizione di Monelli, no, comincia a farsi strada successivamente, e vedremo che la teoria del gender in realtà poi risale fondamentalmente agli anni 70, ed è una teoria che nasce e si sviluppa in particolare negli Stati Uniti d'America, ma successivamente a questa distinzione operata da Monelli comincia a introdursi una serie di distinzioni all'interno della ricerca che viene condotta sull'antropologia sessuale. Cioè, le distinzioni fondamentali sono la distinzione tra sesso, che appunto è strettamente legato al dato biologico, il sesso è il dato biologico, no? Sesso, identità di genere, che è invece come rispettivamente l'uomo e la donna si percepiscono, per cui un uomo può percepirsi anche come donna e viceversa una donna come uomo. Poi vedremo che esistono anche una serie di percezioni diverse da quelle fondamentali, del resto conosciamo da questo punto di vista da tempo immemorabile, no? La presenza non solo all'interno della nostra cultura ma in tutte le culture della transessualità. Il transessuale è uno che ha a tutti gli effetti una identità biologica maschile o femminile e che tuttavia vive la propria appartenenza al sesso opposto, cioè che si sente, è biologicamente uomo ma si sente donna, o viceversa, è biologicamente donna ma si sente uomo, si percepisce come uomo. Ecco, questa distinzione tradizionale peraltro ci aiuta a capire che cosa si intenda allora per identità di genere, che non è tanto appunto legata immediatamente al sesso biologico ma alla percezione che uno ha di sé, no? che investe la personalità nel suo insieme, nella sua totalità, e che fa riferimento soprattutto al dato psicologico o psichico, per intenderci, no? Ma si introduce poi un'ulteriore distinzione sempre all'interno di questa riflessione che tende a svilupparsi, come dicevo, dopo gli anni 50, ed è la distinzione ancora tra il ruolo di genere. Quindi siamo di fronte al sesso, no? Alla identità di genere e al ruolo di genere. Il ruolo di genere è invece non tanto come uno si percepisce, quanto piuttosto come viene percepito. Il ruolo è un dato di fatto assegnato normalmente dalla società, dalla cultura. Il fatto che la donna, per esempio, eserciti prevalentemente certi ruoli nelle società, in particolare patriarcali, no? E l'uomo invece altri ruoli. In realtà la donna ha ruoli di dipendenza e l'uomo ruoli più di dominio, no? È evidentemente legato a un processo di carattere socioculturale, non è un dato originario, non appartiene al sesso così come originariamente si presenta, no? Ma è un dato che invece è frutto di una costruzione di carattere socioculturale. Ecco, questa distinzione è molto importante, no? Ecco, e mi pare debba essere messa in evidenza. Queste diverse distinzioni portano con sé anche la possibilità che comportamenti sessuali, no, vengano esercitandosi al di fuori della normativa tradizionale che prescriveva appunto che l'essere uomo e l'essere donna fossero anche orientati in direzione di comportamenti univoci. Non so se mi spiego. Cioè, evidentemente questa distinzione investe anche il comportamento sessuale, la gestione della sessualità nella vita quotidiana, dove il tradizionale modello di gestione, quello appunto della bisessualità, del rapporto uomo-donna, non si configura più come l'unica possibilità di comportamento. Diventano possibili una serie di altri comportamenti che sono legati a forme dettate dal processo culturale e in parte anche, come dire, dalle disposizioni originarie dei singoli soggetti. Normalmente è chiaro che i tre elementi che ho ricordato, cioè sesso, identità di genere e ruolo di genere, normalmente è chiaro che questi tre elementi convergono. Nella più parte dei casi c'è chi appartiene sessualmente al sesso maschile, si comporta anche in termini eterosessuali, no? Quindi va alla relazione con soggetto di altro sesso e così via. Cioè l'identità di genere, come cioè si percepisce quel soggetto e come viene percepito, è ovviamente l'identità di genere che è quella più normale. Esistono tuttavia situazioni in cui questa convergenza non si dà. Se è vero che nelle situazioni normali le tre cose confluiscono, le tre cose quindi convergono tra di loro, sesso, identità di genere e ruolo di genere, è anche vero che esistono situazioni in cui le tre realtà non convergono, cioè le tre realtà sono percepite in maniera diversa, no? Ecco. Situazioni che riguardano tanto coloro che appartengono al sesso maschile quanto coloro che appartengono al sesso femminile, per cui viene praticamente a definirsi una serie di possibilità che vengono poi evidentemente variamente elaborate, no? E che lasciano intendere questa possibilità appunto di percezione del genere in una situazione che è omogenea dal punto di vista del dato biologico, no? In termini assolutamente diversi, la percezione del genere può diventare diversa. Questa distinzione, no? E qui vengo alla fase più vicina a noi, insomma, no? Ecco, questa distinzione tra sesso e genere è poi ripresa in maniera puntuale negli anni 70 ad opera soprattutto dei movimenti femministi. Sono i movimenti femministi americani che ripropongono in modo chiaro la questione, rifacendosi anche tuttavia al contributo di una serie di come dire, riflessioni di carattere filosofico, di carattere psicologico, di carattere psicanalitico, che vengono fatte risalire normalmente all'area culturale francese, che ha particolarmente sviluppato queste tematiche. Faccio dei nomi soltanto, penso a Lacan, penso a Derrida, no? Come filosofo, o penso a Foucault, che è notoriamente uno psicanalista, ma uno psicanalista che ha alle spalle anche una grossa formazione di carattere filosofico. Ecco, questi autori sono un po' il punto di riferimento del movimento femminista che introduce in maniera sempre più accentuata la questione del genere, cioè che tende a sottolineare in maniera sempre più marcata la differenza tra sex e gender, tra sex e gender, cioè tra queste due realtà. E il passaggio è dunque da una sorta di identità fissa, quella che era sempre stata concepita, quella di carattere naturalistico, pensate a come in qualche modo per molto tempo si identificava, no? L'identità di genere con l'identità sessuale, con il sesso, si passa invece da una identità fissa a una identità multipla, o se vogliamo, con un termine anche più accattivante, con una identità fluida. Cioè con identità che si caratterizzano in modo diverso a seconda dei diversi soggetti, per cui la ricostruzione che il femminismo fa della questione del gender prevede addirittura 23 tipologie di identità, 23 tipologie, ecco, di identità, che vanno dal transgender ai transessuali, all'intersex, sex, cioè a coloro che vivono la sessualità in maniera ambivalente, sia in senso maschile che femminile, fino all'androgeno, fino alla gender, addirittura a colui che non ha genere, cioè che in realtà non vive la appartenenza sessuale in termini appunto fissi come avviene normalmente per altri soggetti. Questa identità multiple corrisponde evidentemente una molteplicità di orientamenti sessuali, come già ricordavo. Qui evidentemente il discorso che il femminismo solleva è soprattutto legato alla possibilità dell'esperienza omosessuale, no? come esperienza originaria, come esperienza naturale, ma come esperienza che viene appunto dalla coscienza che un soggetto ha, pur appartenendo a quel sesso, di percepire la propria identità come orientata a una relazione che si costruisce con lo stesso sesso, no? Come avviene appunto attraverso l'omosessualità. Per cui abbiamo appunto orientamenti diversi del desiderio sessuale che vanno appunto dalla eterosessualità, che è quello più comune ovviamente, no? Ecco, quando si discute di gender, torno a dire, ci si riferisce sì alla totalità dell'esperienza umana, ma nella totalità dell'esperienza umana la fetta più consistente è quella che vive appunto una convergenza, come ricordavo prima, tra sesso, identità di genere e ruolo di genere. Sono, come dire, delle minoranze quelle che invece vivono queste realtà in maniera dissociata, in maniera diversificata. Questo però è un dato di carattere quantitativo che evidentemente non ha nessuna rilevanza dal punto di vista poi della valutazione etica, come vedremo, no? Ecco, perché è chiaro che anche le altre esperienze, anche quelle che non rientrano nella normalità quantitativa, sono altrettanto normali o altrettanto naturali, tra virgolette, nel senso che sono originate da una struttura della personalità che è di quel tipo e che non può quindi che vivere il proprio comportamento sessuale in quella direzione o attraverso quella esperienza. No? Questo quadro allargato di espressioni sfocia nella teoria del care, no? Ecco, il care è un aspetto particolare della teoria del gender, ecco, che merita però di essere sottolineato perché rappresenta, per così dire, l'estremizzazione del discorso del gender, no? Dove viene, per così dire, addirittura quasi cancellata, per non dire del tutto cancellata, l'appartenenza sessuale come appartenenza al sesso biologico, e dove non solo prevale, ma diventa esclusivo addirittura il discorso del gender, cioè della identità di genere, come appunto definizione della soggettività del singolo. È stata soprattutto una donna, Teresa De Lauretis, che peraltro è un'italiana, che però è di origini italiane, ma è sempre vissuta negli Stati Uniti, colei che per prima ha teorizzato questa ipotesi del care, no? Ecco. Il concetto di fondo è che sesso, genere e desiderio non sono stabili e non comportano relazioni stabili. Cioè che c'è una fluttuazione possibile di questi tre elementi, no? Che appunto inducono poi di fatto a comportamenti che non riguardano delle relazioni stabili. Per cui la stabilità di relazione sarebbe soltanto un prodotto di una certa cultura. In realtà, se risaliamo all'identità di genere così come viene vissuta oggi, in particolare in certi contesti, o come potrebbe essere vissuta in futuro, no? In contesti sempre più allargati, questa esclusività, no? Del rapporto intersoggettivo assolutamente diventa assolutamente superabile, scusate. Cioè non si può, si arriva addirittura a dire che non si può più parlare di uomo e donna, che la persona non è catalogabile, no? Sotto l'etichetta dell'essere uomo e dell'essere donna, che si tratta di distinzioni unicamente culturali che sono il prodotto dei ruoli che vengono assegnati di volta in volta nelle varie società alle une, le donne, o agli altri, gli uomini. Ma in realtà non esiste un essere uomo e un essere donna originario, esistono soltanto differenze che sono motivate dalla cultura. No? Questo non vuol dire che non esista evidentemente il sesso biologico, non viene negato, ma il sesso biologico è un dato che non conta nulla, potremmo dire così, no? In rapporto alla definizione dell'identità soggettiva, che invece viene di volta in volta appunto realizzata dalle persone a partire appunto da esperienze che esse vivono in un contesto culturale preciso che le condiziona profondamente. Con questo credo di avere finito sostanzialmente la prima parte, che come vi dicevo è di chiarificazione dei termini, no? Semplicemente aggiungo una piccola noteretta: l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto ufficialmente la differenza tra sex e gender, no? Riconducendola alla differenza tra il dato biologico, sex, e dall'altra parte il socialmente costruito, socialmente o socioculturalmente costruito, il gender. Sono due realtà che vengono riconosciute come diverse, che non vuol dire che non possono convergere, torno a dire, ma che sono diverse perché sono legate a fattori diversi, l'uno al fattore biologico, l'altro al fattore socioculturale. Ecco, detto questo, allora possiamo entrare nel secondo momento, cioè la riflessione antropologico-etica su questa teoria del gender. Io faccio così alcune rapide, come dire, osservazioni, sono più osservazioni che un vero e proprio discorso globale già ben confezionato, anche perché, come vi ricordavo, la teoria del gender è una teoria che negli sviluppi che ha avuto recentemente non è stata ancora tanto studiata dal punto di vista appunto dei riflessi di carattere antropologico ed etico, no? Sia per la complessità che già ricordavo all'inizio presenta, e quindi per l'estrema differenziazione, la non univocità che questo termine gender appunto possiede. E devo dire che in realtà degli antecedenti della teoria del gender esistono anche nella tradizione culturale, soprattutto occidentale, parlo in particolare evidentemente della riflessione antropologica, no? Esistono già da molto tempo. E sono stati fatti oggetto anche di tutta una serie di studi di antropologia sessuale. L'antropologia sessuale ha sviluppato in maniera sempre più accentuata e precisa il discorso del che cosa significa essere uomo, che cosa significa essere donna, cioè qual è l'identità dell'essere uomo e l'identità dell'essere donna. Questa è una domanda, un interrogativo che ci si è posti da sempre, chiaramente, no? Ecco. E per stare, come dire, a una riflessione che soprattutto si è concentrata attorno agli anni 50-60 anche nel nostro paese, e che ha avuto poi anche, come dire, una codificazione attraverso una serie di studi, no? Alludo in particolare, per esempio, a uno studio interessante pubblicato appunto negli anni 60, gli inizi degli anni 60 in Italia, di Janier, no? È uno studio che praticamente traduceva un testo francese, no? E dedicato appunto all'antropologia culturale. Il titolo di quell'opera è l'antropologia sessuale, il titolo di quell'opera è appunto Antropologia sessuale, e l'editore italiano di allora era Borla, che ha pubblicato per primo questo testo. Ecco, in questi antecedenti la risposta all'interrogativo, che cosa significa, che cosa qualifica ancora l'essere uomo e l'essere donna, vengono elaborandosi tre grandi teorie che cerco di descrivere perché mi sembra importante fare riferimento adesso. La prima teoria, la prima serie di teorie, possiamo dire, sono le teorie naturalistiche, quelle per cui l'essere uomo e l'essere donna viene ricondotto al dato biologico. Allora si parlava di queste teorie naturalistiche per cui si nasce uomo e donna, si nasce uomo e donna in riferimento appunto al dato biologico. Le situazioni differenziate, intermedie, penso a certe esperienze di transessualità, no? O anche di omosessualità, no? O di intersessualità, venivano definite come esperienze anomale, che come tali implicavano a monte l'esistenza di una situazione patologica. Sostanzialmente le teorie naturalistiche riconducevano tutte le situazioni che non rientravano dentro a questo schema a delle anomalie, ovviamente. Le altre teorie che già si erano affermate però fin da quel tempo e che risalivano anche a una riflessione di carattere filosofico-culturale precedente, no? Qui vorrei ricordare un nome che è particolarmente importante da questo punto di vista, ed è il nome di Simone de Beauvoir, la compagna di Sartre, era le teorie culturali. C'è una espressione molto significativa di Simone de Beauvoir che dice il contenuto di queste teorie, dice: uomo e donna non si nasce, uomo e donna si diventa. Uomo e donna non si nasce, uomo e donna si diventa. E si diventa perché appunto l'assegnazione dei ruoli che poi definisce il senso della femminilità e della mascolinità, dell'essere uomo e dell'essere donna, è dato dalla cultura. È la cultura che definisce i ruoli, è la cultura che definisce e assegna, no, le diverse parti nel contesto della società in cui si vive all'uomo e alla donna. Non è tanto quindi l'origine legata al dato sessuale, no? Ma è legata invece piuttosto a questo processo culturale che assegna all'uomo determinati ruoli e viceversa alla donna altri ruoli. Insomma, no? In una società maschilista, in una società patriarcale, evidentemente questi ruoli sono nell'ambito della donna dei ruoli di passività e nell'ambito dell'uomo dei ruoli di dominio, chiaramente. Insomma, ecco, questa è la tesi delle teorie culturali. Le terze teorie che mi sembrano più significative, che in qualche modo mediano tra le teorie biologiche e le teorie culturali, già fin da allora, lo sottolineo perché è importante, perché può sembrare che questa riflessione sul gender sia una riflessione del tutto inedita, nuova, in realtà alle spalle una tradizione, ecco, che merita anche di essere ricordata. Le terze teorie sono le teorie relazionali, dunque non naturalistiche, non culturali, ma relazionali, dove l'espressione che in maniera significativa dice, no, il senso e la modalità del essere uomo e dell'essere donna è appunto uomo e donna si diventa nel faccia a faccia della relazione, nel faccia a faccia della relazione, cioè la dimensione della mascolinità e della femminilità, ma più ancora dell'essere uomo e dell'essere donna, è conseguenza del rapporto che si istituisce tra soggetti che appartengono rispettivamente al sesso maschile e al sesso femminile, ma che non hanno acquisito l'identità dell'essere uomo e dell'essere donna dal sesso, ma l'acquisiscono nel momento in cui, rapportandosi, in qualche modo definiscono la propria identità. E la definiscono naturalmente partendo dal dato biologico, che non è irrilevante, è significativo, e la definiscono all'interno di un contesto socioculturale in cui appunto la definizione dei ruoli, eccetera, incide sulla stessa identità. Quindi la relazionalità è il dato fondante, no? Ma la relazionalità, si sviluppa sempre a partire anche da un dato biologico e all'interno di un processo culturale, che evidentemente porta con sé quindi delle conseguenze di condizionamento in positivo e in negativo che sono inevitabili. Questo è quindi un primo elemento importante, il recupero di questi antecedenti, no? Da tutto questo si evince che la definizione dell'identità dell'essere uomo e dell'essere donna, tenendo conto appunto soprattutto delle ultime teorie, quelle relazionali, che tuttavia includono in qualche modo, come dire, gli elementi fondamentali di quelle precedenti, cioè il dato biologico e quello culturale, no? Perché la relazione non si sviluppa, in un contesto asettico, no? Si sviluppa in un contesto in cui il dato biologico ha una sua rilevanza e soprattutto ha una sua rilevanza il dato culturale, che interviene nel determinare il senso e le modalità della relazionalità stessa. Scusate se insisto, ma lo faccio anche perché capisco che non sono cose semplicissime, l'ho detto fin dall'inizio e l'avevo detto già anche precedentemente a Don Mario. Ecco. Allora, da tutto questo si evince che la definizione dell'identità è frutto di un processo complesso in cui entrano in gioco il dato biologico, le dinamiche psicologiche, le strutture educative e sociali e le diverse forme di socializzazione che vanno dalla prima socializzazione, quella con le figure parentali, su fino alle socializzazioni che si estendono poi all'ingresso dei singoli soggetti nel quadro della vita associata e delle dinamiche che questa vita associata porta con sé. Che cosa comporta di nuovo rispetto a questa visione tradizionale, in un certo senso, che ho cercato di illustrare, la teoria del gender? Ecco, la teoria del gender di per sé rappresenta un certo salto di qualità, o meglio, rappresenta un processo in cui il moltiplicarsi della quantità genera della quantità nel senso dell'accentuazione quantitativa, genera un cambiamento anche in qualche misura di qualità. Un salto di qualità. Molto spesso questi processi si verificano nella nostra società di oggi. Pensate per esempio a come la tecnica, no? Che è stata sempre in qualche misura uno strumento al servizio dell'uomo, no? In un contesto come l'attuale, in cui diventa sempre più pervasiva in tutti, su tutti i fronti della vita umana, no? Sempre più, come dire, attraverso un processo quantitativo genera un salto di qualità, che porta anche alcuni a dire addirittura che in qualche misura noi siamo dipendenti totalmente dalla tecnica, che la tecnica che era prima, no? Oggetto, strumento al servizio dell'uomo diventa sempre più invece soggetto, diventa sempre più fine, no? Ecco, che riduce quindi l'uomo ad oggetto, a strumento, no? Ecco, questo processo che ho descritto nel rapporto appunto che si sviluppa attraverso una accelerazione quantitativa del progresso tecnologico che determina poi però dei salti qualitativi, in qualche modo lo si riscontra anche nel passaggio dalla tradizionale visione che ho presentato poc'anzi a quella più specifica del gender, che ho già ricordato evidentemente quando inizialmente ho dato quelle chiarificazioni che erano dei tentativi di definire, no? In qualche misura il gender partendo dal minimo al massimo, cioè partendo da elementi primordiali per arrivare fino a elementi che invece sono sempre più complessi, ambivoci, differenziati, come già ho ricordato ripetutamente. Questa svolta, che è di carattere qualitativo, no? Pur essendo legata a un processo originariamente di moltiplicazione quantitativa, questa svolta ha delle cause molto precise della cultura della nostra società di oggi. Una delle cause è senza dubbio la liberazione della donna. Non è casuale che sia stato proprio il femminismo, siano stati i movimenti femministi per intenderci, che hanno sviluppato questa teoria del gender in America negli anni 70 e hanno cominciato allora e poi l'hanno portato avanti fino ad arrivare al care, no? Come ricordavo, cioè fino ad arrivare ad estremizzare in qualche misura questa teoria. No? Ecco. E quindi una causa è soltanto la liberazione della donna, il processo emancipativo che è sfociato progressivamente nella liberazione, che non è ancora avvenuta. Nei diritto sì, di fatto non siamo ancora lontani, ma mi pare che il processo sia innescato e questo processo innescato ha prodotto anche tutta una serie di conseguenze di cambiamento di mentalità, di costume, non solo, ma anche di elaborazione di nuove teorie, di nuovi modi di rapportarsi alla realtà dei vissuti quotidiani delle persone. L'altro elemento, l'altra causa, no, più importante che va ricordata è l'affermarsi dell'ideologia liberale. No? La teoria del gender viene certamente da una concezione liberale, no? Che fa leva soprattutto sull'autocostruzione individuale. Cioè, in fondo non è casuale che sia figlia della cultura americana in cui l'individualismo sempre più esasperato è venuto manifestandosi, no? Un po' a tutti i livelli, e questo è forse l'aspetto più critico anche della teoria del genere, insomma, perché in realtà tende ad accentuare, no? La prospettiva individualista anziché per esempio mettere a fuoco la prospettiva relazionale, come dicevo poc'anzi, che già in passato era stata elaborata da quelle che chiamavo appunto le teorie relazionali, no? Ecco. L'intreccio assai vasto di possibilità di espressione dell'identità e della relazione sessuale, perché poi siamo di fronte a un moltiplicarsi delle possibilità di definizione dell'identità, ma anche delle possibilità di espressione della sessualità e della relazione sessuale, no? Ecco. È quello che ha determinato e determina tuttora la paura in molti ambienti, no? Soprattutto in quelli di tradizione naturalistica, no? Compresa la Chiesa. La paura a confrontarsi con questa realtà. Stasera noi siamo qui a fare un confronto, ma il confronto implica evidentemente che si abbia conoscenza anzitutto dell'oggetto, no? Su cui ci si confronta, ma implica anche una disponibilità di fondo al confronto, cioè un'apertura al confronto, che evidentemente non significa che devo accettare a tutti i costi poi quello che mi viene comunicato, ma che io metto in discussione, sappia mettere, che io stesso sappia mettere in discussione le mie posizioni originarie per riuscire quantomeno a recepire, no? Quelle degli altri, cioè le teorie che gli altri mi propongono. Ecco, la paura nasce proprio di qui, ed è la paura del sovvertimento dell'ordine naturale. Credo che alla radice anche di quell'intervento molto pesante di Bagnasco ci sia proprio questa paura del sovvertimento dell'ordine naturale, che era un ordine fondato appunto su una natura ben definita, proprio perché appunto era una natura che aveva la sua radice nel dato biologico. Ecco. E quindi era una natura fissa, era una natura rigida, era una natura che non andava soggetta a quella che appunto viene definita come la fluidità del genere o del gender. Ecco. E il superamento, io credo che, e qui vengo alla conclusione sostanzialmente, credo che si tratti, prendendo atto di questo salto di qualità, che certamente c'è soprattutto laddove ci si riferisce alle posizioni più estreme, ecco. Le posizioni più moderate sono molto vicine a quella distinzione che anch'io ho fatto tra le varie teorie, e possibilmente anche riescono a integrarsi all'interno della teoria relazionale, ma ci sono posizioni evidentemente molto più rigide, molto più, come dire, fissiste anche da questo punto di vista, non fissiste nel senso che fissano l'identità di genere attorno a un'unica formula, ma nel senso che presentano la teoria del genere in qualche modo come un'ideologia, no? Un'ideologia assoluta. Allora lo scontro avviene tra due ideologie, tra l'ideologia del biologismo, per così dire, che poi è un'ideologia al fondo molto materialista. Paradossalmente sposare l'identità di genere, no? A partire esclusivamente dal sesso biologico, dimenticando tutti i processi attraverso i quali si definisce la personalità, no? Significa incorrere in una prospettiva fortemente materialista. Il biologismo è il materialismo, no? Non solo è fissista perché appunto il dato è acquisito una volta per tutte e non c'è nessuna possibilità di variazione sul dato, ma è anche materialista perché si assume appunto il sesso biologico, no, in tutte le sue conformazioni, in tutte le sue specificazioni, e lo si fa diventare portatore unico, esclusivo della identità. Allora, la possibilità di uscire da questa posizione, ma anche da una posizione opposta, come quella che io chiamerei di riduzionismo culturale, per cui non conta nulla il dato biologico, naturale, originario, e tutto è frutto di un processo culturale. Ricordiamo allora del riduzionismo culturale, tutto è cultura, per un verso tutto è natura, per altro verso tutto è cultura, no? Si taglia fuori appunto il dato naturale, che non ha certamente nell'umano una rilevanza esclusiva, ma che in qualche modo anche nell'umano può contare e deve contare, è legato a una ridefinizione del rapporto, la possibilità di fuoriuscire da questo duplice rischio. Il rischio del biologismo da una parte e il rischio appunto del riduzionismo culturale dall'altra, legata a una ridefinizione del rapporto natura-cultura. Vecchia questione, quella del rapporto natura-cultura, no? Ecco, che ha attraversato la riflessione teologico-morale da sempre, no? Ma anche la riflessione filosofica, filosofico-etica, no? Dove il rapporto natura-cultura deriva rispettivamente appunto ripensato, no? Pensato originariamente, pensate, faccio una digressione sul passato e su una riflessione di carattere filosofico che fin dagli inizi del pensiero occidentale è presente, no? Nella nostra cultura. Noi siamo figli della cultura greca originariamente. Bene, nella cultura greca già si fanno presenti due concezioni di natura. Una concezione naturalistica di natura che è quella propria dei presocratici, i quali riducono tutto ad alcuni elementi materiali e non riescono a istituire il salto qualitativo tra la natura biologica, no, che è la natura cosmica in qualche modo, del cosmo subumano, e la natura umana. C'è una continuità assoluta. L'uomo viene addirittura definito come una sorta di microcosmo all'interno del macrocosmo naturale. Quindi c'è una continuità tra il macrocosmo naturale e il microcosmo umano. E dall'altra parte invece con Socrate la svolta verso una differenza qualitativa tra il concetto di natura applicato al cosmo, alla realtà subumana, e il concetto di natura che invece in qualche modo, come dire, è riferibile all'uomo. Socrate usa quella famosa espressione noti te auton, conosci te stesso, dove appunto allora l'elemento che distingue l'uomo e la natura dell'uomo, quindi dal mondo subumano, è la coscienza. E la coscienza è addirittura la conoscenza, no? Che viene come conoscenza morale dalla coscienza, attraverso la quale l'uomo è messo in grado, per così dire, di intervenire anche sulla propria natura biologica. E qui prende già origine un concetto, quindi, non, come dire, cosmico di natura umana, ma un concetto antropologico di natura umana, dove la natura umana si distingue qualitativamente dalla natura subumana o animale, proprio perché nella natura umana c'è questa coscienza di sé. E quindi questa possibilità di prendere atto delle dinamiche anche biologiche che caratterizzano la propria vita e persino, quando è necessario, di modificarle per renderle conformi a obiettivi che si perseguono, a fini che sono propriamente umani. Ecco, in questo contesto appunto allora si sviluppa tutta una riflessione che va nella direzione del dire ciò che è specifico della natura umana non è tanto l'essere natura biologica quanto l'essere cultura. Ciò che distingue, contraddistingue la natura umana è il dato culturale. Già Tommaso d'Aquino, lo ricordo perché è un filosofo e teologo medievale particolarmente importante e che ha arricchito di sé la tradizione anche della Chiesa, già Tommaso d'Aquino diceva che la natura umana è natura utratio, come razionalità. Cioè che ciò che contraddistingue la natura umana, che certamente ha sede anche in un dato biologico, è la ragione. Che lo specifico della natura umana è la ragione, la quale ragione implica una conoscenza e una possibilità di intervento sul dato naturale. Quando io conosco, è vero che l'uomo ha sempre agito così, oggi magari in maniera anche eccessiva, arrivando poi a forme di manipolazione che alterano la natura cosmica ma anche la natura propria del soggetto umano. C'è il rischio poi della manipolazione alterativa, non di una manipolazione che cura, non di una manipolazione che migliora, ma di una manipolazione che altera l'identità profonda. Ecco. Ma l'uomo ha sempre agito sulla propria natura, a partire dalla natura biologica, trasformandola proprio perché è in grado di conoscere le dinamiche della propria natura biologica e quindi di intervenire su di esse, magari pensate a tutta la medicina, per curare certe situazioni patologiche o per altro verso per migliorare certe situazioni che sono appunto situazioni che sono migliorabili, che hanno la possibilità di essere ulteriormente, come dire, attraverso un processo di intervento dell'uomo, ulteriormente modificate in meglio. Ecco, questa visione, no, allora ci fa considerare sesso e genere, no, come due grandezze interdipendenti, non come due realtà alternative. Era un po' il titolo della serata, non come due realtà alternative per cui c'è o il sesso o il genere, ma piuttosto come due grandezze interdipendenti e reciprocamente interagenti, due grandezze che sono interdipendenti tra loro e che interagiscono tra loro nella definizione dell'identità. Il che significa che non si può bypassare, no, in modo totale la radice biologica dell'umano, che è in qualche misura non superabile, anche perché l'uomo appartiene al cosmo e quindi appartiene alle dinamiche della natura, che sono dinamiche fisico-biologiche, come tutti gli altri esseri, è inserito dentro alla natura, è parte del mondo, il corpo, no, è ciò che lo inserisce nel mondo e fa sì che il mondo entri dentro di lui, cioè che si istituisca questo rapporto di stretta comunicazione tra sé e il mondo. E quindi questo a maggior ragione riguarda la identità dell'umano in se stessa, no? Dove la corporeità, il corpo che siamo, non il corpo che abbiamo, esercita un ruolo determinante, decisivo nella definizione dell'identità. Ecco. Quindi il punto di partenza è che la radice biologica dell'umano è una radice insuperabile e che questa radice porta con sé anche l'esistenza nell'umano di una differenziazione originale. L'umano è una unità, no? Che si realizza in una differenza fondamentale che è archetipica, che è la differenza uomo-donna, che è archetipica, ecco, che è la differenza uomo-donna, che in qualche modo è fondamentale perché è fondativa dell'umano, perché fonda, no, in qualche modo l'umano. Ma questo va poi strettamente correlato con il ruolo altrettanto importante, se non addirittura più importante, proprio per le ragioni che dicevo poc'anzi, in ordine alla definizione dell'identità di genere e anche ai ruoli di genere, della cultura. Cioè dire che esiste una base biologica non significa ridurre tutto alla base biologica, ma significa rilevare, alla luce anche del fatto che ciò che specifica la natura dell'uomo è il dato culturale, e cioè la conoscenza, è la possibilità di intervento sulla natura. Cultura in questo senso viene da colere, coltivare, possibilità quindi di intervenire, in qualche misura di manipolare. Ecco, che questo dato culturale non significa negare che questo dato culturale non solo non abbia un'importanza, ma significa affermare, no, più propriamente, che questa importanza è un'importanza assoluta, decisiva, che è ancora più decisiva del dato biologico, a partire dal quale però è evidentemente inevitabile che ci si muova. La composizione può realizzarsi solo se si rivede dunque il concetto di natura umana. Io credo che alla base appunto della possibilità del confronto con le teorie del gender c'è questo superamento di una concezione rigidamente biologica della natura umana e la capacità di cogliere la natura umana nella sua complessità, nella sua interazione tra dato biologico, costitutivo, originario, ma soprattutto dato culturale, che rappresenta, torno a dire, la specificità dell'umano, ciò che appunto fa l'uomo uomo. Ecco, la cultura è lo specifico in qualche misura della natura umana. Questo evidentemente può avvenire se si superano da una parte e dall'altra quelle che io chiamo le interpretazioni unilaterali di carattere ideologico. Cioè, come c'è una ideologia del biologismo, c'è un'ideologia anche del gender, laddove il gender diventa care, laddove cioè si arriva a certi livelli di radicalizzazione del discorso, insomma. Allora occorre superare questo, e se questo si supera, io credo che anche la riflessione etica può affrontare queste diverse questioni, che questa sera evidentemente non abbiamo il tempo di affrontare, con una maggiore duttilità, con una maggiore capacità di cogliere nelle dinamiche della realtà, no? Ecco, le possibilità di espressione dell'identità sessuale, che sono variabili, che sono varie, variabili, varie perché appunto sono diversificate, variabili perché possono variare anche nello stesso soggetto in tempi diversi, no? E che sono, quindi è importante tenere in considerazione se si vuole appunto fare un confronto con l'umano che sia un confronto serio, che tiene conto appunto della sua varietà e tiene conto anche della molteplicità delle espressioni che poi anche nella condotta quotidiana si possono, devono avere dal punto di vista dei rapporti che riguardano appunto la sessualità. Chiudo dicendo soltanto che tutto questo confluisce anche in un concetto di etica, no? Che come già si ricordava a suo tempo Eraclito, alcuni dicono Eraclito, altri Eraclito, ha una doppia derivazione. E il termine etica viene dal vocabolo greco ethos, no? E ethos nella definizione che ne danno i filosofi antichi, in particolare il riferimento appunto a Eraclito o Eraclito, ethos, come dire, ha un duplice significato. Significa per un verso comportamento, significa per un verso costume, no? Ma significa anche per altro verso dimora. Il rapporto dimora vuol dire qualcosa di fondato, di fondante, la casa costruita sulla roccia, potremmo dire, a partire dalla quale appunto occorre poi evidentemente anche spiegare i processi successivi. Ecco, se l'etica la intendiamo in questo modo, cogliamo come nell'etica c'è un fondamento, no? Ma nell'etica c'è anche una duttilità intrinseca, che quindi si muove nella direzione della continua trasformazione dei comportamenti e dei costumi, proprio perché questa continua trasformazione non solo è in atto, ma è a un dato di fatto anche estremamente importante, significativo, che aiuta appunto la crescita umana, intanto in quanto i contesti culturali, che non sono mai evidentemente lineari, sono sempre in qualche misura ambivalenti, sono però il luogo entro cui l'uomo si colloca e dentro il quale è chiamato in qualche misura a promuovere in senso pieno la propria identità umana. Grazie.
Se abbiamo colto qualche cosa o abbiamo qualche perplessità e qualche dubbio, ecco, facciamo, come dicevo prima, interventi brevi e mirati. Non facciamo la nostra esposizione partendo da Adamo ed Eva, perché sennò...
Io un dubbio ce l'ho, la ringrazio per la sua straordinaria chiarezza e, come sempre, proprietà di linguaggio. Il dubbio è sul perché oggi la Chiesa abbia posto in modo così drammatico questo problema. Io sapevo di queste teorie dagli anni 70, quando doveva nascere mia figlia. Ho letto Dalla parte delle bambine del Melotti, che era un testo appunto che sottolineava l'aspetto del contesto culturale nel creare il ruolo della donna. Poi nasce mia figlia, appena nata la puliscono, me la danno in braccio e mi trovo una creatura femminile dalla testa ai piedi, e tutto il contrario di quel che avevo letto. Però è da allora che conosco questi testi. Perché oggi così? Io mi sono, la domanda la faccio a lei, mi permetto di dire la mia interpretazione. C'è una parte della Chiesa che è terrorizzata che questo Papa compia degli atti irreversibili, cioè degli atti che la Chiesa non potrà più modificare dopo la sua morte. Uno di questi atti sarebbe quello di imporre nella Chiesa la parità di diritto tra l'uomo e la donna, che non esiste, esiste nella società italiana, ma non nella Chiesa. E temo che la sia stata colta questa occasione di questi improvvisi da circolare per far emergere un problema che non esiste e per creare un'ulteriore difficoltà alla Chiesa, perché il concetto di natura sostenuto dalla Chiesa, come lei ha molto bene evidenziato, è evidentemente qualcosa di spaventoso, e forse un giorno si alzerà un bambino a chiederlo. Quel 10-11% di omosessuali che ci sono nel mondo non li ha creati Dio.
Grazie. Si raccogliamo.
Io, diciamo, faccio un intervento che riguarda le contraddizioni dell'etica cattolica. Però io sono un'educatrice di nido. Qualche anno fa, come educatori, siamo stati chiamati a Torino ad un convegno su questo tema, sull'identità sessuale rispetto a queste nuove teorie, e c'erano questi ricercatori che venivano dall'Inghilterra piuttosto che dalla Germania, e quello che io ho portato a casa da questo convegno è stata quest'idea che non c'è solo una questione di cultura che può in qualche modo modificare quello che è l'aspetto diciamo sessuale, ma di tipo morfologico, quindi, ma che esiste proprio anche nell'identificazione sessuale. Esistono anche tutta una serie di passaggi di tipo neurologico, ormonale, dal punto di vista endocrinologico, che portano a far sì che magari chi ha chi morfologicamente non so, nasce come donna, in realtà poi sta in una diciamo in una posizione che non è per forza quella, quindi come tutti noi in qualche modo stiamo rispetto a una linea in un certo posto, non esiste solo, diciamo, essere donna, essere uomo o essere omosessuale piuttosto che, ma c'è tutto una possibilità, ecco. L'altra cosa che ho portato a casa è che questo era un convegno rivolto agli educatori e la cosa che ci è stata richiesta era di dare la possibilità ai bambini fin da piccolissimi di non avere solo dei modelli rigidi, quindi non solo libri con la famiglia tradizionale uomo-donna, piuttosto che, perché quello che riportavano questi ricercatori era delle situazioni drammatiche, soprattutto nella fase adolescenziale, per quelle persone che non, la cui identificazione sessuale non corrispondeva a quella culturale, quindi diciamo ancora una situazione un po' diversa. Però io credo che tutto questo, al di là del problema dell'etica, poi interroghi anche gli educatori, quelli che lavorano appunto con i giochi, con i bambini e con i ragazzi.
Della questione biologica, ecco. Mi chiedevo cosa hanno da dire, Ornella citava degli studi, cosa hanno da dire in campo scientifico, perché forse qualche idea potrebbe venire anche da lì. Io ricordo di aver letto un po' di anni fa uno studio, non ricordo, forse addirittura è stato fatto alla Gregoriana di Roma, una roba così, dove si distingueva l'identità sessuale composta da un dato genetico, un dato fisiologico, un dato cerebrale e un dato culturale. E la sintesi di tutto questo, quel che mi ricordo insomma, questo era che soltanto un 25% della popolazione ha tutte queste quattro componenti dalla stessa parte. Tutti gli altri, il 75% ce l'ha un pezzo dalla parte sbagliata. Allora, siccome almeno due di questi sono squisitamente scientifici, vuol dire il dato genetico, il dato biologico, mi piacerebbe che ci fosse una riflessione seria, non ideologica, non timorosa di andare a suscitare le spai in questo campo, perché quando si parla di natura forse qualche elemento ci potrebbe venire da chi la studia con strumenti più adeguati, forse della filosofia socratica.
Grazie.
Grazie. Io invece volevo chiedere a livello politico, nel senso che ogni tanto tramite Facebook, che non è che sia una fonte di informazione più autoritaria che esista, però si vedono dei post, delle informazioni di articoli di giornali che non si capiscono se sia terrorismo mediatico, appunto di matrice ideologica, come dicevamo, per il quale ci sarebbero degli europarlamentari del nord Europa, olandesi, si cita l'Olanda forse per essere la più, uso un termine proprio avanzato da questo punto di vista, però appunto devo capire dal punto di vista politico se c'è davvero un ideologico tra due parti che si confrontano, se anche a livello italiano ci sarebbero queste lobby, non so come definirle, o se tutta la montatura per fare sensazionalismo, per fare notizia o per creare un'allarme che in realtà non c'è.
Buonasera, io volevo fare una domanda proprio molto semplice. Allora, io sono un insegnante di scuola elementare e spesso e volentieri vengono fatte domande con curiosità dai bambini e di fronte proprio a questa ideologia del gender molti bambini che hanno avuto modo di sfogliare degli opuscoli, dei libricini in cui viene discussa anche a livello di fumetti e quant'altro, questa ideologia, chiedono quale posizione la Chiesa e i sacerdoti hanno rispetto a questa ideologia. C'è una posizione chiara della Chiesa oppure no? Questa è la mia domanda.
Ognuno sia un po' se stesso, eh?
Io di tutto quello che sento sono quasi d'accordo con lui, che c'è catastrofi mediatiche in tutte le parti e quindi c'è molta falsità su questo, su quello che si dice. Io vorrei solo partire col piede giusto prima di tutto, no? Se c'è un treno ci sono i binari. Senza binari il treno non può esistere. Se c'è la prosecuzione della specie, ci crediamo la prosecuzione della specie umana, anche bestiale, ma non solo noi. No, la prosecuzione è fatto naturale. No? Ma se crediamo la prosecuzione della specie, io prescindo dal fatto culturale, che il fatto culturale anche chi va in galera alla fine va a distorcere la verità, perché andando in galera si trova con uomini e diventa quello che diventa tante volte. No. Io mi chiedo, se c'è la prosecuzione della specie, io che non mi sono fatto, sono stato fatto, e chi mi ha fatto non ha fatto niente per farmi così, perché viene da credente, dico, da Dio, oppure da madre natura, ma c'è un disegno. E allora, credendo, confidando nella prosecuzione della specie, necessariamente io non posso procreare. Cioè, non posso portare nella mia pancia, non posso portare niente. Ci vuole proprio una femmina. Che la pensi da maschio, che non la pensi da maschio, quella femmina, deve capire, a meno che non senta il bisogno di essere madre, deve capire che la prosecuzione della specie viene soprattutto da lei, anche dal maschio, ma soprattutto da lei. Se la femmina vuol fare il maschio, come fa a partorire? E il maschio, se vuol fare la femmina, come fa a partorire?
Si crea nel mondo.
Ma non so, non mi sembra di... Penso che ci siano tante cose strane che ce ne mettono sempre, non solo su questo, non solo su questo. Ma in tutto l'importante è dividere la gente e via. Queste culture, io sono solo per la soggettività, però sono anche per l'oggettività, e senza oggettività non abbiamo spunti, cioè sì.
Hanno capito senza che cosa?
L'oggettività, cioè soggettività è la parte culturale.
Sì, sì, sì.
L'oggettività è quello che abbiamo detto prima, no? Cioè, il materialismo, io non lo chiamo materialismo, però mi dispiace.
No, dico materialismo se si radicalizza quella posizione.
Io voglio essere scienziato senza esserlo, no? Mi affido alla scienza, no? Perché se non mi affido alla scienza, cioè se non faccio dono della mia intelligenza, che faccio? Quindi il problema è questo, che la donna la pensi da maschio e che il maschio la pensi da donna, perché non è colpa sua, quindi non è una solidarietà, devo riconoscere il suo stato, perché se madre natura o il buon Dio ci mette anche in questa prova, no, di sentirsi culturalmente qualcos'altro, anche perché se ci sono gli ormoni femminili, che si diceva qualche anno fa, se mangiamo polli, polli da leone e di ormoni, rischiamo di diventare omosessuali tutti. Per le femmine non lo so, adesso la dico, mi fermo perché credo di essere distaccato, ma fa
grazie.
Fatto un discorso più generale, ma mi collego a quello che diceva il Signore. L'impressione mia è che oggi le religioni, non solo la Chiesa, ma le religioni sono in grande difficoltà e saranno sempre più in difficoltà. Il mondo galoppa, le religioni camminano. Qualcuna un po' più velocemente, qualcuna più adatta, qualcuna mi dà l'idea che torni anche indietro. Perché questo? Perché le religioni non riescono a capire che siamo nel mondo, ci siamo in questo mondo, non possiamo ignorare e combattere continuamente. Dobbiamo stare in questo mondo, capire questo mondo. Cos'è che blocca queste trasformazioni? Fra 20 anni magari saranno costrette poi a dire avevate ragione, si arrampicheranno sui piedi per poter dire, spiegare che insomma in qualche modo la cosa è così cos'ha. Perché siamo sempre così in ritardo?
Chiudiamo.
C'è una serie tale di domande, anche grosse, che meriterebbero evidentemente ciascuna un'intera serata, nel senso che sono questioni che non possono essere risolte in 4 battute, ovviamente, no? Come avrete già notato anche dalla riflessione iniziale. Cioè, sono questioni che meritano una elaborazione molto complessa che io non posso fare questa sera rispondendo. Per cui mi accontento di accennare ad alcune piccole cose che sono in aggiunta poi al discorso già fatto e forse lo integrano o forse anche lo chiariscono meglio, insomma, no? Anche perché, come dicevo fin dall'inizio, si tratta di una riflessione che non è facile e che quindi merita di essere anche spezzettata attraverso ad alcune esemplificazioni. Seguo l'ordine degli interventi e quindi delle domande così come mi sono state fatte, partendo anzitutto dalla prima domanda, che era qual è la ragione per cui la Chiesa è oggi così ostile nei confronti delle teorie del genere. Si richiamava l'attenzione su questo papato e sul fatto che si ha il timore che questo papato faccia scelte che vanno in certe direzioni e che quindi in qualche modo compromettono la Chiesa per sempre, no? Ecco, questa mi sembra forse la impressione sollevata dall'intervento. Sì, credo che questo possa anche giocare, ma non credo che sia questa la motivazione di fondo. Credo che le ragioni per cui si tende appunto ad avere paura in qualche modo della teoria del gender, ed è una paura che in parte è anche giustificata, perché se si arriva per esempio a radicalizzarla fino al care, e c'è questa radicalizzazione all'interno del femminismo americano, non di tutto, ma quando si parla, per questo dicevo fin dall'inizio, quando si parla di teoria del genere viene a distinguere, perché ci sono livelli diversi, perché ci sono modalità diverse di espressione. Se si radicalizza la teoria, certamente si arriva a una fluidità assoluta, a un'assenza totale di qualsiasi possibilità di regolamentazione. La sessualità è sempre stata in tutte le culture, sia pure sotto forme diverse, regolamentata. Ecco. E qui invece ci sarebbe una tale fluidità per cui tutto diventa omogeneo, univoco e quindi legittimo. Ecco. Quindi la paura è una paura legata intanto al fatto che si esce da un binario tradizionale che è quello della natura, che sembrava essere appunto il riferimento esclusivo, eccetera, per molto tempo. E per di più si entra in una accettazione poi di forme di condotta che possono anche essere così differenziate, così molteplici, no? Da suscitare certamente dei dubbi, delle perplessità che sono anche in parte legittime. Quello che non capisco è la rigidità dell'intervento, cioè il fatto che non si sappia distinguere quando si parla di gender. L'intervento dovrebbe essere: stiamo attenti a certe forme ideologiche radicali del genere, però confrontiamoci invece con le posizioni che sono più moderate, che sono quelle anche dal punto di vista quantitativo più rilevanti, perché chi sostiene la teoria del genere normalmente non ha come referente la posizione estrema, ma come referente la posizione che anche questa sera io ho cercato di descrivere, che certamente presuppone una fluidità e presuppone all'interno anche delle possibilità di comportamento differenziate. Sulla identificazione sessuale e il tema delle mutazioni anche dal punto di vista del corpo, biologiche, e queste non vengono tanto considerate dalla teoria del gender, perché proprio l'appellare al biologico sembrerebbe appunto andare contro la teoria del gender. La teoria del gender tende appunto a dire l'identità si costruisce attraverso la cultura, attraverso la società e non attraverso il dato biologico, che può avere anche una sua rilevanza di partenza, ma non è certamente un elemento che gioca sul costruirsi della personalità, che avviene invece per altre ragioni, avviene dal punto di vista soprattutto del condizionamento socioculturale, che è l'elemento fondamentale su cui appunto si costruisce l'identità personale. Per cui queste teorie sono teorie, non sono tanto filosofiche, hanno delle radici anche filosofiche, ma sono delle teorie, come dire, socioculturali, che fanno riferimento a discipline come l'antropologia culturale, per esempio, e quindi il confronto tra le diverse culture per verificare le differenziazioni dei ruoli, quanto sono determinate appunto dai costrutti culturali. O fanno riferimento alla psicologia e persino alla psichiatria, no? Per identificare quanto nella costruzione della persona conta appunto il contesto sociale e conta in quanto si riflette sulla formazione psichica della persona, non tanto sul dato biologico, che viene, non dico del tutto cassato, no? Da alcune teorie del gender certamente è tenuto in considerazione, ma non è così rilevante, è secondario rispetto appunto alla costruzione che si fa di sé a livello sociale e a livello culturale, che quindi dipende, fortemente condizionata dai contesti dentro i quali ci si colloca. Che questa possibilità di identificazioni multiple senza dubbio ci sia è un dato di fatto, io ricordavo anche prima, cioè certo c'è una maggioranza nell'ambito di tutte le culture di eterosessualità, sia nel senso della identificazione di sé come uomo e come donna, sia nel senso del concepire la relazione come relazione eterosessuale, quindi di un uomo con una donna e di una donna con un uomo. Però in tutte le culture ci sono anche, e sono quantitativamente anche piuttosto consistenti e rilevanti, forme invece di, come dire, desiderio di comportamento omosessuale, o anche forme di transessualità, o addirittura di bisessualità. Ci sono poi tutte le culture. E notate, perché prima si parlava di natura, no? E si risaliva al dato biologico, che anche analizzando il dato biologico, cioè all'interno della natura, si presentano queste diverse forme di manifestazione che non riguardano soltanto il mondo umano, ma persino il mondo animale. Anche nel mondo animale c'è una percentuale, per esempio, di omosessualità nell'ambito degli animali che hanno evidentemente una certa rilevanza, no? Cioè gli animali, i mammiferi, per esempio, insomma, no? Come ci sono esperienze anche intersessuali che sono molto, molto complesse, che vengono anche studiate oggi dagli etologi e che dimostrano che esiste, no? Notate tra parentesi che, per esempio, il fenomeno omosessuale è presente in tutte le culture, no? Parlo del fenomeno omosessuale umano, intanto quello presente nel mondo animale, ed è presente in tutte le culture con una rilevanza quantitativa quasi identica. Cioè è legato a un dato che ha in parte un'origine anche naturale, quindi insomma la natura non è soltanto la natura eterosessuale, la natura è anche la natura omosessuale. Chi si trova a vivere nella condizione omosessuale ritiene che quella sia la natura che lui ha ricevuto, se vogliamo, che gli è stata data da Dio, per usare quelle espressioni che veniva usata prima, insomma, non sempre chi crede, o che comunque si trova all'interno della realtà della natura in cui appunto esistono anche delle differenziazioni, non soltanto una omogeneità o una univocità. Poi il problema educativo è certamente molto importante, non voglio entrare nel merito perché le cose dette sono già secondo me significative, e credo che nel processo educativo occorra, senza rinunciare a tener conto dell'importanza che ha quell'archetipo, che è l'archetipo uomo-donna, ecco, si tratta di introdurre tutta una serie anche di altri elementi che in qualche modo aiutano a cogliere, no, le diverse espressioni dell'identità sessuale nelle diverse persone e nelle diverse situazioni. Anche per non incorrere, appunto, credo che sia una delle ragioni per cui si è costruita la teoria del gender, in una demonizzazione dell'omosessualità o della transessualità, cioè in una forma di omofobia sostanzialmente, che pure è stata per molto tempo molto diffusa e lo è tuttora in parte anche nel mondo giovanile, non soltanto nel mondo degli adulti, ma anche nel mondo giovanile, dove sembrerebbe che la liberazione sessuale che è avvenuta attraverso a dei processi che sono avanzati a partire dagli anni 70 abbia, come dire, cancellato questa possibilità, no, ecco, di atteggiamenti negativi o di atteggiamenti comunque di sospetto nei confronti di condizioni come la condizione omosessuale o quella transessuale. Che cosa hanno da dire gli scienziati? Ecco, io credo che la teoria del genere prescindono un po' dagli scienziati, cioè gli scienziati studiano più sul piano biologico l'evoluzione della, come dire, della sessualità nelle sue diverse forme, no? Certamente hanno rilevanza dal punto di vista biologico una serie di fattori. La sessualità dell'uomo e della donna è una sessualità genetica, intanto il fattore genetico è molto importante, e la differenza originaria di carattere biologico è proprio sul versante genetico anzitutto. È una sessualità genitale, cioè che caratterizza anche le diverse forme degli organi genitali maschili e femminili, che sono orientati all'incontro e alla riproduzione. È una sessualità ormonale, si potrebbe continuare, cioè ci sono degli ormoni, e non sempre tuttavia questi diversi elementi si compongono armonicamente, no? Per cui esistono situazioni nelle quali appunto ci sono forme di bisessualità anche dal punto di vista strettamente biologico, o forme di orientamento della sessualità in certe direzioni che vengono considerate molto spesso come non naturali, quando invece sono naturali, perché sono dentro alla natura di quel soggetto, appartengono alla natura di quel soggetto. Allora, poi la prospettiva politica. Certamente c'è una tendenza sul piano politico a fare proprie, rispettivamente magari, certe esasperazioni della teoria del gender, che suscitano poi delle opposizioni radicali come quelle che ricordavo questa sera a proposito di alcuni settori della Chiesa, non della Chiesa in quanto tanto, la Chiesa siamo tutti noi, la Chiesa non è fatta soltanto della gerarchia, la Chiesa siamo tutti noi, tutti noi almeno quelli che ci credono, quelli che si sentono di far parte di questa comunità, no? E che vivono l'esperienza anche di questa comunità, questo non va dimenticato. Ma ecco, credo che ci sia senza dubbio questa tendenza, no, alla esasperazione delle posizioni, che nel nostro paese poi è particolarmente rilevante, forse perché c'è il Vaticano, forse perché c'è tutta una tradizione di imposizione un po' della